i Vangeli dalla A alla Z.
Ed eccoci all'appuntamento di ogni ultimo giovedì del mese qui su Agoradio, ma ricordo anche per coloro che non riescono a sintonizzarsi in tempo che possono riascoltare l'intera trasmissione I Vangeli dalla A alla Z sul sito del Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano e nonché sul profilo ovviamente web di Agoradio. Allora, ciao Maria, come stai innanzitutto?
Benissimo, molto molto bene.
Come sentite, Maria è sempre presente e puntuale come mai. E un grande saluto anche al nostro padre Riccardo Perez Marquez.
Saluti, grazie, è un piacere rivedervi
appena,
di nuovo un'altra volta.
Appena tornato, sempre in giro per il mondo, c'è da dire anche questo. La puntata di oggi era stata già annunciata, ricordate, lo scorso mese da padre Alberto Maggi. E l'Eucaristia, questo elemento importante, indispensabile, prezioso per la vita e la crescita della, e delle comunità cristiane, fatta ancora di segni e riti, ma che ovviamente non bastano per purificare il cuore, per coinvolgere la vita di un vero cristiano. Oggi parleremo dell'Eucaristia, abbiamo invitato il nostro pubblico ascoltatore a formulare domande sulla nostra segreteria telefonica, non vi preoccupate, il numero lo troverete sbirciando qua e là, capiamo spesso che ci sono dei problemi tecnici, un po' la timidezza aiuta a non far fare domande, ma potete mandarcele anche per iscritto ad info@agoradio.it come è successo anche questa settimana. Allora partiamo con questa puntata ricchissima, importantissima, siamo tutti attenti, stiamo tutti attenti a sentire quello che padre Riccardo avrà da dirci.
Allora comincio io a fare delle domande, dunque l'Eucaristia, per quello che ho capito io, perché io sono una cristiana in cammino come tutti, ma non ho questa competenza, questa conoscenza, ma sono molto curiosa e desiderosa di approfondire. L'Eucaristia è un argomento basilare e centrante della religione, come gesti, come sacramento, come simbologia, come ricordo, come tutto quello che poi tu vorrai spiegarci. Per quello che ho capito io la traduco come un momento di nutrimento in cui ci si nutre della grazia, dello Spirito di Dio, di ringraziamento perché è condivisione e nell'accettare questo dono di grazia, di fede che ci dà Dio e un discorso di impegno, mi impegno a, una volta nutrito, questa energia a riversarla sulla collettività. Questa è la mia sintesi, però chiedo a te, cos'è il sacramento dell'Eucaristia secondo i Vangeli?
Ma tu già hai spiegato bene, perché hai parlato di nutrimento e noi dovremmo stare proprio a questo livello molto, possiamo dire, carnale, perché così come non possiamo lavorare senza mangiare, anzi il mangiare, il nutrirci ci serve per poter svolgere le nostre attività giornaliere, senza il cibo non si può fare nulla. Lo stesso per quello che riguarda la nostra fede. La nostra fede significa guardare la realtà e costruire una realtà nuova, guardare la realtà in un modo nuovo per costruirla secondo questa novità. Per fare questo lavoro bisogna nutrirci di quel alimento che ci dia la possibilità di farlo, e questa è l'Eucaristia, è un pane di vita che ci permette di lavorare per il bene degli altri. Quindi non soltanto per cercare di soddisfare le nostre cose, come quando noi mangiamo il cibo normale, ma per cercare di costruire una realtà umana che sia accogliente per tutti, lavorando per la felicità di tutti. Quindi la Eucaristia è questo impegno, questo nutrimento a lavorare per il bene dell'altro. Noi da soli questo non potremo farlo, così come io non potrei da solo senza un nutrimento andare al lavoro ogni mattina. Per cui Gesù viene incontro a noi con questo dono, che è un regalo suo, di poterci nutrirci del suo amore, della sua vita, del suo corpo, che è un nutrimento che ci permette anche a noi, di, come ha fatto lui, di lavorare per la felicità, per il bene degli altri.
Allora, un'altra cosa, un dettaglio proprio. Quando, durante appunto la celebrazione, si dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto per voi e quindi fate altrettanto come io ho fatto. Allora, nel pane c'è tutta diciamo le nostre braccia, la nostra forza, la nostra intelligenza. E nel sangue cosa io devo abbinare?
Ecco, sono due elementi fondamentali. Gesù parla del corpo e del sangue, della carne e del sangue. Il corpo è quello che ci permette veramente di lavorare per il bene, no? Per il bene dell'altro. Ma deve essere un lavoro, deve essere un impegno talmente radicale, talmente forte, che mi può portare anche a dare la vita. Il sangue vuol dire sono pronto a dare la vita anch'io, perché questo bene raggiunga l'altro. Quindi non basta soltanto dire, Signore, io voglio vivere come tu sei vissuto, cioè voglio anch'io fare della mia vita qualcosa di buono per gli altri, ma bisogna che questo impegno non conosca limiti e anche fino al punto di poter dare la vita. Certo, uno spera che non debba proprio morire, però anche l'impegno comporta questa donazione. Questa donazione è il sangue, saper veramente spezzare la propria vita per il bene degli altri, affrontando a volte situazioni dolorose e difficili, perché questo bene raggiunga l'altro.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
I Vangeli dalla A alla Z, ci intervalliamo con un po' di musica. Oggi ospite con noi è Padre Riccardo. Abbiamo iniziato davvero bene, ci ha spiegato che cos'è in parte il mistero eucaristico e quindi la relazione che c'è poi nel comportamento di ogni cristiano nel momento in cui partecipa a questo mistero. E allora, se tu sei d'accordo, Maria, io ti lascerei fare altre domande, tenendo presente che nella seconda parte abbiamo sia una registrazione, quindi una richiesta da parte di un'amica che ci segue, oltre a un paio di mail. Io perlomeno ne ho due, non so se tu hai qualcos'altro da rivolgere. Sì, al nostro padre Riccardo,
perché l'argomento interessa moltissimo. Allora, nella Eucaristia praticamente si ripete, si ricelebra un sacrificio. Allora, volutamente Cristo, per fare questo sacrificio, che poi dopo ci spiegherai, non ha scelto un animale come veniva solitamente usato in quelle terre, in quei popoli, ma ha scelto il pane, una cosa alla portata di tutti, come gesto, come simbologia. Perché questa scelta? Che significa?
Sì, bueno, Gesù ha fatto una cena. Noi dobbiamo stare a quelli che sono i racconti evangelici, dove non c'era niente che ricordasse il rituale sacrificale. Non abbiamo assolutamente nulla in una cena. Era la cena con i suoi amici, era una cena particolare. Certamente Gesù ha capito che sarebbe stata una cena di addio, una cena anche di un saluto. Ma in questa cena non c'è nulla che ricordi un rituale sacrificale. Non c'è nulla che ricordi neanche la cena ebraica della Pasqua. Manca l'agnello, mancano altri elementi. Quindi noi dobbiamo stare a quello che i testi ci raccontano, che Gesù ha fatto una cena, e come in tutte le cene, in tutte le case palestinesi del tempo, al centro del tavolo c'era sempre il pane, così come non mancava mai una coppa di vino. Quindi Gesù ha usato i due elementi che erano proprio i più essenziali, i più naturali, normali, in qualunque raduno familiare. Non ha fatto niente di straordinario Gesù. Però a quel pane che ha preso nelle sue mani e che ha benedetto, lui l'ha presentato come il suo corpo, cioè quel pane rappresentava tutta la sua vita, tutto quello che lui ha fatto per i suoi e per la gente che ha incontrato, chiedendo ai suoi discepoli di fare altrettanto, mangiando quel pane, avere il coraggio di poter ripetere i gesti di Gesù. E lo stesso il calice, il vino, ha detto bene, questo non è un vino normale, un vino che rallegra il cuore, certamente come succede quando si beve un po' di vino insieme, ma è una bevanda speciale che lui identifica con il suo sangue, perché sarà un sangue che libererà da tutto quello che impedisce all'uomo di poter crescere verso la felicità piena. Ecco, il sangue per il perdono dei peccati. Quindi, e il sangue significa che Gesù è pronto a dare la vita per il bene, per la felicità di tutti gli esseri umani. Quindi non è niente di sacrificale qua. Poi la teologia ha interpretato questi gesti prendendo come punto di riferimento tutta la tradizione culturale ebraica o delle altre religioni. Ma noi dobbiamo stare un po' a quelli che sono i racconti dei Vangeli, pensare che certo dopo questo si è tutto ritualizzato, abbiamo fatto anche noi un rito, ma Gesù in partenza non ha voluto costituire un rito, ha voluto soltanto fare una cena e ci invita a noi a fare altrettanto. Deve essere una cena nella quale noi ripetiamo gli stessi gesti di Gesù e vogliamo, vivendo come lui ha vissuto, fare le sue stesse scelte. Allora da soli non potremo fare questo, ecco per quale motivo lui ci dona il suo corpo e il suo sangue, quel nutrimento che ci permette di compiere questo nostro impegno.
Allora nutrirsi della parola di Cristo, della sua vita, ci riempie sicuramente il cuore e ci dà fiducia e speranza. Ma questo significa che la missione e l'identità stessa della Chiesa sgorgano proprio da lì, dall'Eucaristia?
Certo, l'Eucaristia è la fonte. Senza l'Eucaristia non potremo andare avanti come comunità, così come una famiglia senza il pane che si porta ogni giorno a tavola perché la famiglia mangi e possa, non potremo andare avanti. Quindi la Chiesa si fonda su questo grande dono che è la vita stessa di Gesù, che ci viene data attraverso il pane consacrato e il vino consacrato, quindi che noi riconosciamo come espressione massima del suo amore. Senza questo non si può andare avanti, certamente non potremo veramente vivere la nostra realtà di credenti senza i doni dell'Eucaristia.
Una domanda flash, risposta flash: la scelta della cena può voler dire, perché non ha fatto niente a caso, no, Gesù Cristo, può voler dire anche l'ambiente gioioso, la gioia con cui si condivide il pane e il vino, in questo caso le risorse, il nostro aiuto, proprio in un ambiente conviviale, un ambiente che è gioioso, piacevole, che non sia una roba pesante, certo, ma che sia una cosa piacevole, come stare a cena insieme e condividere la vita.
Ma è quello, quello che facciamo, è quello che facciamo noi, Maria, quando vogliamo celebrare qualcosa, sempre facciamo una cena, facciamo un pranzo. Il pranzo, d'accordo, questa è una cosa un po' più ufficiale, ma le cose più intime, più belle, le facciamo sempre. Andiamo a cenare insieme, mettiamo le candele, mettiamo un po' di fiori, magari un po' di musica di sottofondo. Allora l'ambiente è molto intimo, molto accogliente e si capisce il valore della condivisione, della convivialità. Chi ha preparato la cena ci accoglie a casa sua in un senso veramente di clima di grande veramente intimità, di grande senso di vicinanza. Questo ha fatto Gesù con i suoi, ha voluto far capire in un ambiente ostile, un ambiente carico anche di violenza nei suoi confronti, perché ormai lui era consapevole che i minuti erano contati nella sua vita, ma nonostante l'ostilità, nonostante un po' questa tensione, questa violenza che si respirava attorno a lui e anche questa defezione imminente dei suoi che l'avrebbero abbandonato fra poco, nonostante questo lui ha voluto organizzare, preparare questa cena intima con i suoi, come la persona che è più innamorata degli altri per fargli capire questo.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
E ricordiamo che la puntata successiva sarà affidata alla lettera F come fede, quindi se volete fin da ora iniziare a formulare le domande potete farlo tranquillamente, anzi noi raccomandiamo di farle subito, il prima possibile, perché altrimenti rischiamo di tenere fuori qualcuno. È interessantissimo quello che, come al solito, ci dicono i nostri grandi biblisti, due grandi professori, padre Alberto, che abbiamo avuto la scorsa volta, e padre Riccardo oggi, a cui voglio fare questa domanda, che è una domanda sicuramente che lui avrà sentito da molte persone, e che è appunto quella dei evangelisti, sui evangelisti, questi persone che sono dei grandi letterati, dei grandi teologi, sicuramente lo sono, sono conoscitori della lingua greca come mai nessuno, quindi sono delle persone molto colte e questo si capisce soprattutto dai Vangeli, da queste opere d'arte, potremmo definirle tali. Ecco, io una domanda voglio fare, due, le approfitto. La prima: come mai, ritornando al discorso dell'Eucaristia, nei quattro Vangeli ci sono quattro versioni differenti dell'ultima cena? E poi soprattutto, visto che sono stati scritti questi Vangeli così in maniera molto colta, in considerazione del fatto che allora quasi la totalità della popolazione era ignorante, per chi era rivolto queste cose scritte?
Ma il fatto delle diverse versioni è una cosa importantissima, che noi dovremmo sempre coltivare e mantenere viva nella Chiesa, è la questione del pluralismo. Una comunità, una chiesa plurale, all'inizio abbiamo avuto testimonianze diverse, come i quattro evangelisti ce l'hanno raccontate, seppur parlano della stessa cosa, ovviamente il contenuto è lo stesso, però il modo di esprimerlo è diverso, e questo è, a mio avviso, è un aspetto fondamentale della Chiesa che, ripeto, bisogna continuare a coltivare oggi: il pluralismo, non chiudersi una visione unica, nel senso soltanto in questa maniera le cose si possono esprimere. Si possono esprimere in tante maniere secondo la nostra sensibilità. Quindi gli evangelisti provengono da esperienze diverse che attorno alla figura di Gesù hanno fatto già una certa strada, e allora hanno saputo anche mettere per iscritto questa loro esperienza diversa l'una dell'altra. E addirittura per l'Eucaristia noi abbiamo i tre Vangeli chiamati sinottici, perché si possono mettere insieme come una specie di specchio: Matteo, Marco, Luca, e parlano dell'Eucaristia. Giovanni invece non ne parla allo stesso momento in cui ne parlano gli altri tre. Se noi andiamo a vedere la cena che fa Gesù con i suoi nel Vangelo di Giovanni, non c'è per niente l'Eucaristia, il pane e il vino, c'è la lavanda dei piedi. Quindi addirittura Giovanni ha spostato l'argomento, lo presenta addirittura al capitolo sesto del suo Vangelo, quando Gesù nella sinagoga di Cafarnaum fa un grande discorso sul pane di vita e parla del suo corpo e del suo sangue. Ecco, questo vuol dire che sono sensibilità diverse, sono approcci diversi alla stessa realtà, alla stessa verità di fede che è la persona di Gesù. Allora noi dovremmo saper capire la linea di ciascuno di essi, perché questo è un arricchimento in più al messaggio stesso. Questo rende il messaggio ancora molto più vivo, molto più attuale. Abbiamo modi diversi di fare questo approccio. E allora è ovvio che la gente che ha ricevuto questa buona notizia, per la maggior parte di essi, non erano grandi, possiamo, persone di un'elite culturali, erano gente del popolo, gente anche di estrazione sociale piuttosto bassa. Però ricordiamoci questo, che i Vangeli non sono stati scritti per la lettura personale come oggi possiamo fare, perché chiunque può avere un Vangelo in casa. A quel tempo i Vangeli erano delle opere d'arte costosissime e preziosissime, che soltanto le comunità potevano possedere, e uno nella comunità, il lettore, aveva il compito di leggerlo, di spiegarlo, per cui la comunità era tranquilla, aveva la persona che istruiva riguardo il contenuto del messaggio, e questo lo rendeva, seppur essendo opere d'arte letterarie, ma comprensibile a tutti i membri della comunità.
Un'altra cosa interessante: allora, non sempre ci sentiamo disponibili, generosi, allineati, gioiosi per celebrare questa cena, diciamo così, non ultima, con i nostri amici, fratelli, con le persone con cui viviamo. Prendere il cibo, rinnovare il sacramento dell'Eucaristia, in che maniera ci riporta in quota, diciamo così, ci ridà la forza, ci riporta la gioia per continuare, anche se siamo con la bassa marea, demotivati, stanchi? Che senso c'ha questa
maniera,
carestia?
In una maniera progressiva, noi cresciamo.
Inappetenti.
Ecco, tante volte. Però, sai, quando si cresce c'è tutto un percorso da affrontare. Inutile pensare che uno arriva subito al traguardo. Ci vuole un cammino da fare. Allora, in questo cammino non deve mancare il sostegno fondamentale che è il pane di vita, l'Eucaristia. Allora, è vero che ci sono momenti magari di bassa, uno di ripiegamento, però ecco, forse in quei momenti lì uno deve attingere con più forza di questo aiuto, di questo sostegno, di questo dono, perché è lì che ti dà la forza di andare avanti, di non perdere il coraggio, la gioia, la speranza di andare avanti, no? Ci sono momenti difficili nella vita, e proprio in questa occasione bisogna con più forza ricorrere a questo dono, a sentire gli effetti vivificanti di questo dono. Per cui non bisogna neanche così né farsi delle idee troppo alte, sapendo che è un cammino da fare. Spesso uno fa piccoli passi, a volte si ferma, l'importante è non andare mai indietro e accettare a volte che la vita diventa un po' pesante. Bisogna anche fare i conti con le nostre realtà, i nostri limiti, anche le nostre contraddizioni, possiamo dire anche i nostri tradimenti. Anche i discepoli hanno avuto questi tradimenti nei confronti di Gesù, ma non per quello Gesù gli ha negato l'Eucaristia, anzi si è avvicinato ancora molto di più ad essi. E Gesù, nei confronti di quelli che erano più deboli, pensate a Giuda, ha avuto sempre i gesti più attenti, più di interessamento, perché lui potesse uscire dalla sua debolezza.
Quindi ecco il senso di: non sono degno, ma tu aiutami.
Sì, questo è un po' equivoco il non sono degno, perché non c'entra niente con l'Eucaristia, sì. Quell'espressione fa parte di un altro passaggio nel Vangelo, quando un pagano, vedendo che Gesù entrava nella casa sua, ha detto: ma io non sono degno che tu entri in casa mia, perché non entra un ebreo in casa di un pagano, basta che tu dica una parola e la cosa si risolve. Ecco, dopo purtroppo questa frase di un pagano è stata portata al momento fondamentale dell'Eucaristia, che non c'entra molto veramente, perché siamo tutti degnissimi, ecco, di ricevere l'Eucaristia tutti. Ecco, l'importante è che questo dono che riceviamo, indipendentemente dei meriti, non meriti, dignità, non dignità, al Signore questo non gli interessa. Indipendentemente da questo, noi sappiamo reagire al dono, come assimilandolo, facendo che, lavorando noi questo dono, anche noi possiamo essere pane per gli altri, perché in fin di conti di questo si tratta. Se io mangio questo pane che mi dà la vita, non è per trattenere la vita in me, ma per poterla comunicare agli altri.
Quindi per accedere ci vuole soltanto lo spirito di ricerca, il volere essere strumento per gli altri, certo, e chiedere aiuto alla verticalità che è sopra noi.
Allora, finisce qui la prima parte del programma I Vangeli dalla A alla Z. Abbiamo tante cose da chiedergli, noi le approfitteremo in questo lasso di tempo, e restate qui perché tra breve ritorneremo e proporremo anche le domande fatte da voi.